Come preannunciato, andiamo in Francia e come avrete sentito, da fine marzo è iniziata a circolare la notizia dell'utilizzo di strumenti di marchiatura invisibile dei manifestanti, in particolare nella zona in cui si sta concentrando maggiormente la brutalità militare delle forze dell'ordine francesi, ovvero la zona di Saint-Solène, dove è in corso da mesi una durissima battaglia contro questi progetti di concentrazione dell'acqua, come la costruzione di un mega bacino idrico rispetto invece a soluzioni comunitarie diffuse e alternative all'agricoltura intensiva, lotta di cui si è spesso occupata Radio Blackout, in particolare l'informazione del lunedì mattina che precede Bello come una prigione che brucia. Ma oltre a manifestanti mutilati o finiti in coma per le granate a concussione, in questo contesto di battaglie campali che molto probabilmente si moltiplicheranno nei prossimi decenni per il conflitto tra comunità e approcci neoliberisti autoritari ai cambiamenti climatici, ecco, oltre a ciò sta venendo applicata questa tecnologia di riconoscimento differito nel tempo basata su marchiatura con DNA. In alcuni articoli francesi si parla di DNA sintetico, in altri prodotti analoghi che vedremo in seguito è utilizzata da anni, utilizzati da anni appunto questi prodotti, non è una novità, si tratta di DNA vegetale. Ma per descrivere appunto cosa sta avvenendo in Francia, vi leggo qualche estratto da un articolo pubblicato su Polity che ci descrive gli effetti di questa marchiatura per il riconoscimento indifferita dei manifestanti dalla prospettiva di chi è stato fermato. All'uscita dal paese di Mel, a pochi chilometri da Saint-Solène, un attivista ambientalista è stato controllato dai gendarmi. Hanno tirato fuori una lampada a raggi ultravioletti, mi hanno scansionato, hanno trovato dei punti blu. Questi punti rivelano la presenza di DNA. Questo attivista viene quindi arrestato, posto in stato di fermo dalla polizia con l'accusa di raggruppamento al fine di commettere violenza. I gendarmi sembravano persi. Uno di loro mi ha detto: "Non ti lasceranno andare, è il loro nuovo giocattolo". Arrivato alla gendarmeria, viene in caserma, quindi viene nuovamente ispezionato. Un gendarme era al telefono in quel momento chiedendo a qualcuno che cosa dovesse cercare. Questa persona gli disse che le macchie blu non erano importanti e che doveva trovare macchie gialle o verdi. Queste ovviamente macchie suscitate dalle lampade a raggi ultravioletti. L'attivista viene quindi trasferito in una stanza buia per eseguire un terzo controllo. Hanno trovato una piccola macchia verde tra il pollice e l'indice. Il gendarme preleva un campione da inviare all'Istituto di Ricerca Criminologica della Gendarmerie Nazionale, l'IRCGN, immagino sia all'incirca il nostro laboratorio del RIS. Nell'attesa viene trattenuto nella cella della caserma. Il risultato arriva già il giorno dopo, alle ore 17. Non è una marchiatura per contatto diretto, ma per trasferimento. Nessuno quindi è in grado di dire come questa traccia sia finita sulla sua mano. È riuscita ad arrivare lì per semplice contatto con un oggetto o con un'altra persona contaminati da quello che viene definito prodotto di marcatura codificata, PMC. Alle 17.30, dopo 28 ore di custodia della polizia in stato di fermo, l'attivista viene rilasciato, ma il caso resta aperto in quanto persona presente sulla scena degli scontri. Un'altra storia è quella di un giornalista freelance, Clément. Clément, giornalista indipendente sul posto per approfondire le lotte inerenti l'acqua, viene fermato in macchina mentre si allontana da un villaggio vicino a Saint-Solène e nonostante il suo tesserino da giornalista presentato ai gendarmi, la sua auto viene perquisita con il suo consenso. Gli viene chiesto di uscire dal veicolo per la presenza di sostanze forensi. Non avevo idea di cosa si trattasse, ero fiducioso, rilassato, educato. Si sono riuniti per passare una piccola lampada a raggi ultravioletti sui miei vestiti, chiedendomi di chiudere gli occhi perché poteva essere pericoloso per me. Ho obbedito. Poi, come per l'attivista, i gendarmi anche sul corpo di Clément hanno trovato diverse tracce blu. Mi hanno comunicato che si trattava di DNA, che poteva essere mio, per esempio saliva o sudore, e che dovevano comunque portarmi in gendarmeria per fare un esame più approfondito. Una volta in caserma, Clément viene esaminato una seconda volta. Il gendarme ha detto al controllo non sapeva se le tracce che cercava dovessero essere blu o verdi. Ha chiamato anche in questo caso al telefono un suo collega. Sembrava un po' sopraffatto dalla situazione. Mi ha scansionato di nuovo chiedendomi ancora di chiudere gli occhi. Poi sono stato portato in una stanza buia senza finestre. Mi è stato chiesto di togliermi i pantaloni, poi la maglietta, tutto da scansionare. In quel momento ho aperto gli occhi per cercare di capire cosa stessero cercando esattamente. Ho visto la gente soffermarsi sul dorso della mia mano, dove era presente un piccolo segno delle dimensioni di una nocca. Gli hanno fatto una foto, poi mi hanno messo in attesa in una stanza. Non capivo cosa stesse succedendo e non mi davano alcuna informazione. A questo punto arrivano altri due gendarmi e gli passano un cotton fioc sul dorso della mano. Mi sembrava tutto assurdo, ma quando hanno preso il campione mi è stato notificato il fermo per partecipazione ad un gruppo allo scopo di preparare violenza intenzionale contro persone o distruzione e danneggiamento di cose, reato punito con un anno di reclusione e una multa di 15.000 euro. Clément viene quindi portato in un'altra gendarmeria, in un'altra caserma, dove vengono prese le sue impronte digitali. Mi sono rifiutato di sottopormi a un prelievo biologico di DNA, il che ha dato luogo a un nuovo reato, oltre al primo. 28 ore dopo, anche lui è stato rilasciato, ma anche in questo caso il fascicolo non si chiude senza un'azione legale, visto che l'inchiesta è ancora in corso. Queste due testimonianze che arrivano dalle applicazioni più recenti in Francia, in questo strano limbo tecnico-giuridico, come sempre queste tecnologie vengono utilizzate e vengono importate all'interno degli strumenti dell'apparato repressivo prima di una chiara cornice normativa. In questo caso si tratta di marchiatura tramite sfere da paintball sparate con armi ad aria compressa. In altri casi questo stesso marchiatore che utilizza appunto il DNA per il riconoscimento indifferito può essere per esempio diluito nei liquidi sparati dagli idranti, insomma un po' a seconda che i bersagli da identificare siano più o meno circoscritti. Se devi riconoscere un'intera folla potrai e prevedi di farlo, potrai inserire questo liquido negli idranti, e in altri casi per identificazioni di bersagli più mirati utilizzare appunto i proiettili da paintball. Non è però, ahi noi, una novità e una tendenza che si sta semplicemente sviluppando ed estendendo. Già qualche anno fa raccontavamo sempre all'interno di Bello come una prigione che brucia su Radio Blackout dei diversi munizionamenti cosiddetti less than lethal, meno che letali, prodotti da aziende come Security Devices International e della vasta gamma di prodotti. In quel caso erano granate da 40 mm che andavano Munizionamenti che andavano da quelli a impatto, insomma, delle specie di pugni da 40 mm a granate invece maleodoranti, appunto, fino ad arrivare a granate con marcatori basati su DNA. Ho provato a cercare quale azienda fornisca i pallini marchianti basati su DNA utilizzati in Francia. Purtroppo non ho trovato nulla di preciso, e se qualche amica o amico all'ascolto avesse maggiori informazioni, l'invito è quello di condividerli al 346-6673-263. Ma sicuramente un'azienda leader nel settore delle tecnologie di marcatura basate su DNA è la Selecta DNA, Selecta DNA, azienda britannica che sta estendendo da oltre un decennio il suo bacino di applicazione di questi marcatori univoci basati su DNA. Secondo il marketing, la promozione di Selecta DNA, diversi dipartimenti di polizia nel Regno Unito hanno attivato addirittura una collaborazione con questa azienda, anche come sempre da tenere in conto il piano dell'economia della repressione, sia nella sua dimensione di produzione di risultati per le forze dell'ordine. Termine che identifica l'economia della repressione dalla prospettiva appunto delle forze di polizia, sia un'altra prospettiva è quella del mercato dei prodotti del settore, che è un'altra dimensione dell'economia della repressione. Questa collaborazione tra Selecta DNA e le forze dell'ordine britanniche, per la quale, per esempio, contattando la polizia per un costo inferiore ai 200 euro, degli agenti si recherebbero a casa dell'interessato, che assume una dimensione di cliente di fatto, per marcare, ovviamente in questo caso con dei pennellini e non con delle sfere da paintball, i beni di valore che si vogliono in qualche modo tracciare. Quello che si produce di fatto è una sorta di attribuzione di identità biometrica basata su DNA degli oggetti di valore, in modo da marcare quella che potrebbe diventare potenzialmente una eventuale refurtiva. Un fattore significativo è più che altro quello rappresentato più che dalla marcatura degli oggetti, dall'adesivo Selecta DNA che da apporre alle finestre dove si segnala l'utilizzo di questo sistema come forma di deterrenza. O ancora, sempre questa azienda vende dispositivi antirapina nei negozi che spruzzano lungo le vie di fuga potenziali, e sono per esempio dei dispositivi utilizzati da McDonald's, dai fast food di McDonald's nel Regno Unito, per marchiare appunto chi fugga dopo una rapina da questi negozi, da queste attività commerciali. E di questi prodotti mi sono poi ricordato che ne avevamo già parlato nel 2019, quando la polizia di Durham aveva spruzzato chi faceva motocross disturbando la pubblica quiete. Insomma, una tecnologia che si sta decisamente normalizzando, che si sta decisamente estendendo, che, come abbiamo visto in Francia, viene applicata senza una cornice giuridica precisa, e questo ovviamente può consentire un ulteriore margine di asimmetria tra accusa e difesa. Una tecnologia che può produrre facilmente dei falsi positivi, visto che, come abbiamo sentito anche in questo caso, il DNA si trasferisce molto facilmente per contatto, e che può produrre anche un altro genere di falsi positivi, in questo caso anche intenzionali, perché basta sparare a caso un proiettile marchiante su una persona presente a una manifestazione, una persona non necessariamente coinvolta in scontri o danneggiamenti, per comunque marcarla in modo univoco come cattiva. ovviamente al netto della scarsissima fiducia nei bilanciamenti degli apparati sanzionatori, non credo possa bastare come prova unica la presenza, diciamo senza altri elementi probatori, però non è neanche detto che sia così. Caso un ulteriore strumento che va ad aprire ulteriormente la forbice nella simmetria tra gli strumenti inquisitori e quelli rispetto ai quali difendersi, ecco, e gli strumenti per difendervi, sì. Per concludere, per quanto concerne le tecnologie repressive, torniamo sempre, come per quelle sorveglianti, a una sostanziale banalità di base, ovvero che le industrie del settore plasmano lo scenario, plasmano la quotidianità molto di più di quanto non lo facciano i politici, di quanto non lo facciano i tecnici dei ministeri e i vari funzionari della repressione. Questi strumenti sono tecnologie inventate da aziende che vanno poi a riempire nicchie di mercato che progressivamente si estendono appunto a strumenti di gestione della realtà, ma sono aziende che producendo questi prodotti conferiscono una forma molto specifica alla realtà. Un ruolo fondamentale, oltre a quello della produzione di questi prodotti, del cosiddetto avanzamento tecnico, riguarda un altro settore che è quello del lobbying, lobbying delle aziende di questo campo. Giusto in Francia era emersa, mi sembra uno o due anni fa, una cronaca molto interessante dell'introduzione del taser, per esempio, fatta di pranzi tra attori del mondo del consulting, che è un altro pezzo troppo invisibilizzato nella rilevanza di come si costruiscono le dinamiche che attraversano gli scenari. Le agenzie di consulting si occupano, per esempio, come McKinsey, di rappresentare i flussi migratori come minacce e quindi poi di promuovere i prodotti delle aziende, oppure come in questi casi le agenzie di consulting sono delle vere e proprie aziende di promozione di appunto scenari e di prodotti per intervenire su quegli scenari. Sono agenzie pagate da attori industriali per vendere i loro prodotti e sono agenzie che hanno delle fortissime interfacce con funzionari governativi per diversi motivi, innanzitutto il fatto di avere degli accessi preferenziali, ma anche molto semplicemente perché c'è tutto il cosiddetto mondo del revolving doors, delle porte girevoli che caratterizzano la simbiosi tra apparato governativo e mondo industriale. Pensiamo solo qui in Italia molto banalmente a Cingolani, all'ex ministro Cingolani, adesso diventato CEO di Leonardo. Pensiamo appunto a tutto il mondo in cui un generale diventa presidente di un'azienda e poi magari torna ad avere delle funzioni governative. Tutto questo mondo è assolutamente costruito in modo da essere permeabile dagli attori del lobbying. È una struttura in cui la commissione tra interessi industriali e soft spot e zone titillabili dell'apparato governativo è molto evidente, molto estesa. Dodici e 37 minuti.